Allora, abbiamo iniziato con la processione delle palme nel nostro chiostro questa settimana così speciale, forse mai attesa così tanto. No, sicuramente lo proviamo tutti, no? Questa sensazione di povertà estrema, perché non celebrare canonicamente, tra virgolette, no? Settimana Santa, il Triduo Pasquale, si sente, l'abbiamo sentito adesso facendo la processione nel chiostro, e allo stesso tempo si sente con altrettanta forza una presenza. Mi viene quasi da dire una presenza che forse non avremmo potuto cogliere diversamente da questa situazione. È come se quello che viviamo ci stia ponendo nella posizione giusta per poter cogliere il senso della vita di Gesù, del suo venire, del suo stare con noi, il senso della nostra fede anche. No? È molto strano quello che avviene. Tutta la settimana santa per cercare di rendercelo familiare, perché è qualcosa di speciale comunque, di nuovo. Allora abbiamo letto, come avete sentito, prima di iniziare la processione, tutto il capitolo 21 di Matteo, perché la liturgia purtroppo non sempre rispetta i limiti delle pericopi evangeliche, no? Perché giustamente le deve ridurre al tema che viene celebrato in ogni domenica, in ogni circostanza. Ma questa volta veramente ha fatto una cesura un po' troppo evidente, perché tutto il capitolo 21 parla del primo giorno di Gesù a Gerusalemme. Infatti inizia con Gesù che entra a Gerusalemme, c'è proprio una delimitazione chiara, e finisce con: lasciatili, uscì fuori dalla città verso Betania e là trascorse la notte. Quindi si conclude un giorno. E abbiamo sentito in questo Vangelo che c'è questa entrata a Gerusalemme con la folla davanti e di dietro, Gesù sull'asina, e la folla che acclama: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Poi subito abbiamo sentito che Gesù entra nel Tempio da solo, comincia a scacciare i venditori di colombe e cambiavalute, poi gli si avvicinano i ciechi e gli storpi e lui li guarisce tutti, i bambini acclamano di nuovo Osanna, figlio di Davide, e i sacerdoti, quelli che erano nel tempio, si scandalizzano per le meraviglie che faceva. E Gesù invece continua a lasciar cantare i bambini. Quindi abbiamo due canti, non uno, questo è il Vangelo dei due canti. Ci sono due Osanna, non ce n'è uno solo. Per questo la liturgia questa volta l'ha fatta grossa, cioè ci ha tolto il senso del suo entrare a Gerusalemme, perché lo ha legato a quello che poi sentiremo nella messa oggi col Papa, no? Con il racconto della Passione. Ma questo racconto della passione è annunciato in un modo speciale in questa entrata. Adesso entriamoci dentro così scopriremo questa ennesima meraviglia della parola di Dio. Allora, se noi leggiamo l'introduzione di questo primo giorno, cioè l'entrata a Gerusalemme così solenne, la preparazione per l'entrata, noi non abbiamo dubbi sull'identità di Gesù. È il Re. È chiaramente il Re. Non abbiamo dubbi sulla sua signoria. Perché non abbiamo dubbi? Perché subito c'è questa preparazione dove Gesù comanda ai discepoli di andare nel paese davanti, troverete un asino legato, troverete un padrone che obietta perché lo portate via, voi gli direte così e il padrone vi lascerà andare. Cioè Gesù si mostra consapevole e assolutamente cosciente conoscitore nei particolari, addirittura fino all'obiezione del padrone, no? Che non vuole lasciare andare via l'asina, conosce quello che accadrà, lui lo sa quello che l'attende, ne è signore. Quello che lo attenderà a Gerusalemme non lo coglierà di sorpresa, lo sceglie, gli va incontro, lo sa che gli uomini lo uccideranno. E lui va a salvare gli uomini, questi che sa che lo uccideranno. I discepoli gli obbediscono subito, senza nessuna resistenza. Quindi, cioè, è un maestro che ha un'autorità straordinaria. Basta una semplice parola, la sua parola è potentissima per convincere questo padrone dell'asino a lasciarlo andare. Come signore, come figlio di David, chissà cosa volevano dire la folla, il Messia? Chissà. È acclamato così dai pellegrini, quindi anche loro riconoscono che c'è una signoria. Ci sono tra l'altro in questo capitolo quattro testimonianze della scrittura, cioè c'è un concentrato di scrittura antica dentro questo capitolo che è straordinario. È quasi come se la scrittura volesse dire, portare la sua testimonianza, no? Che colui che sta entrando a Gerusalemme in questo modo, colui che noi vediamo seduto su un asino, la scrittura lo riconosce come l'atteso, come il Signore. Cioè, quindi c'è veramente non soltanto la folla dei pellegrini che lo acclama, quindi sono tre canti, perché c'è anche il canto della scrittura. Va bene. E c'è anche questa scrittura che poderosamente porta la sua testimonianza. Questa scrittura, nella prima parte del capitolo, dice due cose. La prima si riferisce, abbiamo sentito, no? La prima dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te mite, seduto su un'asina. Con un puledro figlio di bestia da Somma. Ah, un'altra cosa simpatica ma interessante è che quando Gesù sale sull'asino, in realtà Matteo non dice che sale sull'asino, ma sale sull'asino e sul puledro, cioè su tutti e due, il che è impossibile, no? Cioè, perché Matteo lascia così? E non è stupido, cioè Matteo è una persona. No, ha scritto un Vangelo anche con un'attenzione particolare. Poi sapete che gli scrittori antichi avevano tecniche precise, avevano progetti, avevano, no, cioè non è che si lascia andare questo particolare. Ma dicono gli esegeti che Matteo lascia così la scrittura per rispettare la scrittura, cioè proprio per lasciarla intatta, così come è intatta la testimonianza della scrittura su quest'uomo, su questo Dio che entra a Gerusalemme. Bellissimo questo, non la tocca. Perché sa, come ogni ebreo sa, che anche i particolari più piccoli, minimi della scrittura hanno un significato, anche se noi non lo conosciamo, ma ce l'hanno. Allora, questa citazione dal profeta, probabilmente Matteo non sapeva da dove veniva questa citazione, perché non è un profeta solo. Dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te mite, seduto su un'asina, con un puledro figlio di bestie da Soma. Oh, dicevo, non è solo un profeta, sono due. Viene citato Isaia 62 e Zaccaria 9. Qui l'autore fa un l'autore o la tradizione, non sappiamo chi sia, no? Mette insieme due testi scritturistici. Dite alla figlia di Sion, quindi c'è Gerusalemme è chiamata così in questo Vangelo. È la figlia di Sion che accoglie il figlio di Davide. E detto così, noi ci aspetteremmo, dai, sono della stessa famiglia. No, vuoi che non si riconoscano? Cioè, Cioè, questa dicitura è messa lì apposta dall'intenzione di descrivere proprio per creare nel lettore questa attesa, la figlia di Sion che accoglie il figlio di Davide. Ecco, arriva il tuo Salvatore, dice Isaia, ha con sé la sua mercede, la sua ricompensa è davanti a lui. E poi abbiamo Zaccaria 9. Esulta grandemente, figlia di Sion, ancora. Giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Chiaramente la testimonianza della scrittura è questa. Egli è giusto e salvato. Umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asino. In quest'altra citazione della scrittura, Matteo toglie delle cose. Toglie, per esempio, l'esultanza. Strano, come entra il re, togliamo l'esultanza. Esulta grandemente, non c'è. Poi toglie giusto e salvato. Salvato, non vittorioso, perché il re è vittorioso perché è salvato da Dio. E lascia soltanto mite. Perché fa questa operazione, Matteo? Perché vuole che noi ci concentriamo su questa mitezza. Allora, un attimo, noi siamo un po', come si dice, disorientati, perché tutto sembra parlare di una regalità che arriva e quindi davanti alla quale bisogna fare dei gesti e disporsi in un certo modo, però qui ci sono delle cose che non funzionano, perché questo re intanto non è seduto sui cavalli, come abbiamo letto nella lettura breve delle Lodi, no? Il cavallo veniva usato nell'antichità solo per la guerra. E abbatterà, anzi, i cavalli da guerra, i carri da guerra, no? E arriva mite, solo mite, non c'è nient'altro. Non è che è giusto, perché se lasciava giusto voleva dire che questo re avrebbe portato la giustizia, ma no, no, Matteo la toglie questa cosa. È solo mite, è solo piccolo. E poi è seduto in questo modo strano su un asino, che per natura sua è un animale di fatica. Issacar è paragonato a un asino perché porta la fatica, no? Della Torah, della parola di Dio. È legato, è soggetto a un padrone, è un animale da lavoro, no? Di tutti i giorni. Quindi, vedete, ci sono due cose strane, no? C'è questa regalità che c'è, anche l'onore, per esempio, che la folla gli attribuisce stendendo i mantelli, sulla strada, anche l'asino. No, l'asina veramente era quella che Davide dà a Salomone nel giorno della sua consacrazione come re, certamente anche. Quindi noi ci aspettiamo, proprio a partire da questa regalità, un trionfo di Gesù, quindi una entrata a Gerusalemme, cui segue il saluto delle autorità civili, delle autorità religiose, la consegna delle chiavi della città. E Gesù che si insedia nella città, figlia di Sion, che riconosce il suo Messia, il suo re. Ma le cose non stanno così, appunto. C'è una mitezza, c'è una povertà, come entra. Poi questo asino non è suo. Il re aveva il diritto di poter confiscare i beni dei suoi sudditi per gli usi suoi, no? Che fossero guerra o altro. Ma Gesù qua proprio chiaramente dice, poi digli che glielo restituisco, lo prendo in prestito. È lui che sceglie di entrare a Gerusalemme e la folla e i discepoli lo seguono, ma allo stesso tempo c'è una folla che lo precede, la folla che era davanti, folla che lo seguiva, e questa folla che lo precede canta Osanna, figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, è lei che fa la strada, che apre le porte di Gerusalemme, che prepara il cammino, che in qualche modo indirizza, no, verso il suo sentore, verso il suo sentire, questa entrata di Gesù in un certo senso. Quindi Gesù qua ancora è consapevole lui, ma si lascia portare. Cioè non è lui che decide il modo, entra lui, ma non è lui che decide fino in fondo quello che succede, che re è. Poi ancora la domanda della città, la figlia di Sion che doveva riconoscere il figlio di Davide, chiede chi è costui? Non ne ha mai sentito parlare. È un emerito sconosciuto per la città santa, ma quello che è ancora più terribile è che è un emerito sconosciuto per la folla che lo accompagna, perché la folla non risponde decisamente, è il re che finalmente viene a Gerusalemme, no, dice, ma è il profeta della Galilea, cioè quello che vediamo tutti i giorni in televisione, quello di cui si parla tanto, come non lo conoscete? Ci sono tutti i trafiletti dei giornali su di lui, non avete mai sentito parlare. La risposta della gente è questa, no? Quando Gesù dice, che dice la gente che io sia? Ma sei un profeta. No? Cioè, non sapevano che accompagnavano. E tanto è vero che poi quando cantano a lui, dicono benedetto colui che viene nel nome del Signore, che è la benedizione che si dava, che davano i sacerdoti ai pellegrini quando arrivavano al tempio, alla fine del pellegrinaggio. Quindi è un pellegrino famoso come loro. Ah, vedete che c'è una confusione incredibile in questo testo. È il re, chiaramente, perché ci sono i segni di questo, ma nessuno lo sa. Cioè c'è la completa mancanza di consapevolezza di questa regalità. Dicevo anche che non c'è il giubilo della figlia di Sion, ma al suo posto c'è un verbo terribile che significa lo scuotere di un terremoto. Come tradurremmo qui? Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione. È questo il verbo, fu scossa da un terremoto, quindi di paura, di terrore. Hanno paura di lui, di questo che entra a sto modo, cioè, sconosciuto, mide su un asino. Hanno paura di lui, quindi una paura tra l'altro che non ha motivo di esserci. Scosso da un terremoto e la gente si chiedeva chi è costui. Sembra che la città lo rifiuti proprio perché è così. Anzi, più avanti dirà che la città sarà sdegnata proprio per le meraviglie che Gesù compiva. Sembra una presa di posizione che precede tutto quello che Gesù avrebbe potuto fare. Abbiamo deciso che è uno di cui avere paura, punto. Quindi Gerusalemme non lo accoglie. Dalla figlia di Sion Gesù ottiene terrore e sdegno, il rifiuto poi che lo farà morire fuori dalle mura della città. Ma c'è la seconda parte di questo Vangelo. Perché se noi ci fossimo fermati alla liturgia avremmo finito qui. Ma c'è la seconda parte che è bellissima. E ci chiediamo allora, beh, ma Gesù entra solo per vivere questa cosa? C'è un masochista? È uno che entra a Gerusalemme per farsi così tanto del male, voglio dire? Cioè lui che amava così tanto questa città, ci vuole andare proprio per farsi dire non ti vogliamo? O c'è un altro motivo per cui vi vuole entrare? È atteso da qualcuno? È bello, anche perché noi abbiamo visto che Gesù è padrone del suo destino, quindi non è travolto dagli eventi come noi, no? Gesù è atteso in questa sua venuta e va a Gerusalemme proprio per soddisfare questa attesa. Mi viene in mente il Vangelo di Luca, no? Quando Gesù arriva a Gerico, al capitolo 19. E arriva a Gerico, attraversa la città, giunge proprio in quel luogo dove c'era Zaccheo. Cioè, sembra che vada a Gerico solo per incontrare Zaccheo, non gli interessa di tutto il resto. Poi, infatti, finito con Zaccheo, esce dalla città, cioè, non deve fare più niente lì, ha fatto quello che doveva fare per una persona. E qua, se leggiamo i versetti seguenti, scopriamo che lo scopo dell'entrata di Gesù intanto è un luogo preciso, non è la sede del comune di Gerusalemme o no, per ricevere le chiavi, ma è il tempio. Entra nel tempio da solo e comincia, dice Matteo, a rovesciare i banchi dei cambiavalute, dei venditori di colombe. Chiaramente questo gesto è un gesto profetico. Vi ricordate quando abbiamo fatto il Vangelo di Marco? L'abbiamo spiegato bene, no? Gesù non è che è violento in questo, no? Ma sposta di qua il banco, sposta di là il banco, quasi per fare spazio, perché manca deve fare spazio a qualcuno. Tanto è vero che questo gesto, noi sappiamo che non era un gesto violento e così terribile, perché se lo fosse stato, sarebbe stato arrestato subito. Sarebbe venuta la guardia del tempio e l'avrebbero portato via, chiaramente. Invece aveva proprio il sapore di un gesto profetico questo. Fa spazio, ma a chi? Gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed egli li guarì. Guardate che non c'è nessun legame, eh? Cioè lui sposta sti tavoli e poi punto. Gli si avvicinarono come se stavano ad aspettare fuori, no? Che ci fosse lo spazio giusto. Una volta fatto spazio, entrano, punto. E loro, questi ciechi e questi storpi, non dovevano proprio essere lì. Era proibito ai malati di entrare nei cortili più interni del tempio, nel cortile delle donne, nel cortile di Israele, non potevano entrare. Potevano fermarsi al cortile dei gentili. C'erano norme molto severe al riguardo, antichissime. Ora ve la leggo dal libro del Levitico, ecco, sappiate che questi testi sono testi che si rifanno al VII secolo avanti Cristo, cioè sono norme che in qualche modo di purità che coprivano tutto l'Oriente antico. Quindi non ci dobbiamo scandalizzare, oddio, gli ebrei sono così, no, era un modo di fare. Parla ad Aronne e digli: nelle generazioni future nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche deformità, questo è il libro del Levitico al capitolo 21, nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche deformità potrà accostarsi ad offrire il pane del suo Dio. Pensate un po', la malattia come impedimento a essere davanti al volto di Dio. Pensate in questi giorni, se fosse davvero così, sarebbe una maledizione. Perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi, né il cieco, né lo zoppo, né chi abbia il viso deforme per difetto o per eccesso. Né chi abbia una frattura al piede o alla mano, né un gobbo, né un nano, né chi abbia una macchia nell'occhio, o la scabbia, o piaghe purulente, ossia eunuco. Nessun uomo della stirpe del sacerdote Aronne con qualche deformità, neanche i sacerdoti malati. Pensiamo a quelli che sono adesso nelle terapie intensive, quelli che sono morti. Si accosterà ad offrire i sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Ha un difetto? Non si accosti quindi per offrire il pane del suo Dio. potrà mangiare il pane del suo Dio, le cose sacrosante, le cose sante, ma non potrà avvicinarsi al velo né accostarsi all'altare perché ha una deformità. Non dovrà profanare i miei luoghi santi perché io sono il Signore che li santifico. Tant'è vero, pensate, che nel Tempio di Gerusalemme c'era una stanza dove si sceglieva la legna per i sacrifici e i sacerdoti con qualche deformità dovevano scegliere la legna tarlata da quella buona. Erano deputati a questo. Norme usuali, non colpevolizziamo assolutamente nessuno, tantomeno la Torah. Ma qui avviene appunto, proprio perché c'era questo, avviene una cosa inaudita. Questi che non potevano entrare nel tempio, i ciechi e gli storpi, stanno lì. Gli si avvicinano nel tempio, c'è scritto, e lui li guarisce tutti. È una scena incredibile. Questo Gesù che entra tra la folla che non lo conosce, una città che lo rifiuta, lui deciso va nel tempio, fa spazio e aspetta che arrivano. È bellissimo. Aspetta che arriviamo. Non è lui che entra, siamo noi, è diverso. C'è un nuovo accesso a Dio in quest'uomo, un nuovo accesso a Dio che ha il suo volto, volto mite. Finalmente è un volto mite, perché Matteo lo sottolinea tanto. Non è il Dio violento, non è il Dio giusto neanche, l'amore è ingiusto, lo sappiamo. È mite, è mite, tant'è vero che questi non hanno paura di violare nessuna regola, stanno lì e lì si avvicina. Non ci sono domande, non ci sono permesso, non ci sono neanche trasgressioni. È come l'acqua che va verso il mare, naturalmente. D'improvviso i ciechi e gli storpi diventano parte del tempio. Il tempio sono loro, perché Gesù non fa altro in questo tempio. Sono coloro che lo abitano. E che hanno diritto di abitarlo, anzi, sembrano gli unici che lo abitano. Quanto di più povero e di più escluso abita quel tempio. E c'è anche Gesù lì, il più povero e il più escluso. Il suo entrare fa entrare anche loro. Profezia e segno del motivo per cui egli va a morire così. Perché se non muore così non entrano. Ma non solo i ciechi e gli storpi, ho quasi finito, scusatemi. I sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che faceva e i fanciulli che acclamavano nel tempio, Osanna al figlio di Davide, il secondo canto, si sdegnarono. E gli dissero, sono ridicoli veramente, no? Non senti quello che dicono? Gli rispose loro, sì, non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti, vi sei procurato una lode, non vi ricorda niente questo, no? Sì, dovreste sentirlo anche voi, no? Praticamente gli sta dicendo. Ciechi, storpi e bambini. Un canto che non finisce in questo capitolo, è incessante. Questi bambini dovevano essere con la folla che entrava a Gerusalemme, perché poi continuano a ripetere anche in modo irritante, no? Quello che avevano sentito, no? Dai grandi, no? Continuano a giocare ricantando quel ritornello. Solo che non è più il canto di chi non sa che cosa sta facendo. Ma è il canto di chi vede lui che guarisce tutti. Il secondo canto. I bambini, quando ripetono un canto, magari non sanno tutte le parole che stanno dicendo, ripetono solo la gioia di quel canto. Posto qui, questa gioia non accompagna più un re, o non re, boh, chissà chi è, ma colui che ha guarito tutti. Ed è questo il canto che Gesù lascia cantare ai bambini. Lasciateli cantare. Mai Gesù si lascia andare a una cosa così, quando lo vogliono proclamare re scappa, quando, cioè, è sempre schivo, no, rispetto a queste manifestazioni, ma qui lasciateli cantare, perché stanno cantando alla cosa giusta, no? Essi non sono capaci di riconoscere il re, il forte. Ma sono sicuramente capaci di riconoscere chi è per loro, chi è buono, chi vuole il loro bene. Li guarì tutti e lasciò cantare i bambini. È per questo che oggi entra a Gerusalemme, non per convincere i forti e difendere se stesso con la forza che avrebbe potuto avere, perché l'abbiamo sentito all'inizio. E che noi lettori sappiamo che ha, perché ce l'hanno detto, ma per guarire tutti e per liberare così il canto di coloro che rinascono.